per cui spiegherò solo brevemente di cosa si tratta, la maggior parte forse lo sa già. È un'iniziativa voluta dal Centro Culturale di Milano, cui siamo ospiti, e dalla rivista Clandestino, che io dirigo, e che vuole essere un'occasione per ascoltare la poesia nuova dell'anno, chiamiamola così, chiamando alcuni dei maggiori o dei più interessanti poeti italiani a passare una serata con noi, e inframmezzando la lettura d'ascolto con la degustazione di alcuni vini buoni che ci vengono offerti dai produttori. Questa è l'idea e anche il funzionamento della serata, per cui ascolteremo poesia e berremo un po' di vino insieme. Due cose molto semplici, come avvertimento quasi.
Chi è già venuto se ne sarà accorto, però l'attesa che c'è in queste serate non è tanto quella di dare una definizione o di fare una specie di ennesima vetrina di quelli che sono i poeti italiani, quanto quello di favorire la possibilità di un incontro il più possibile familiare, amicale, tra queste persone. Tant'è vero che la maggior parte dei poeti che arrivano qui a leggere in queste serate arriva anche per un rapporto già in corso, per un'amicizia già in corso in qualche modo con chi questa serata organizza, oppure come occasione di inizio di rapporto. Questo è anche il motivo per cui queste serate qui vogliono essere il meno formali possibile, il meno legate a quelle che sono anche certe consuetudini un po' odiose anche dell'ambiente letterario. La seconda cosa è che non a caso facciamo questa cosa nel Centro Culturale di Milano, perché sicuramente questo centro culturale, che naturalmente non fa solo cose di poesia, legate alla poesia, ma come molti sanno anche legate ad altri campi della cultura, questo centro culturale a Milano è forse uno dei pochi punti vivi e di capacità di incontro anche tra persone diversissime. Per questo siamo contenti di essere ospitati, di poter fare insieme questa iniziativa. Questa sera abbiamo a leggere, due lunedì fa ci sono stati Ruffilli, Pusterla, Fiori e Margani, e stasera invece avremo Franco Loi, Franca Grisoni, Antonio Riccardi e Gianni Tavella, come sempre presentati, o meglio introdotti, con alcune brevi note critiche di aiuto all'ascolto e alla lettura da parte di Daniele Piccini, che è uno dei collaboratori più stretti di Clandestino e una anche delle migliori voci della nuova critica letteraria poetica, in particolare italiana. Io direi che si possa iniziare subito. Inviterei per primo a leggere Franco Loi, innanzitutto ringraziandolo perché anche quello di questa sera è l'ennesimo appuntamento di un'amicizia che già da tempo ci conforta. E come tra amici non ha bisogno di essere introdotto, se non dal vieni Franco, insomma, dall'avanti che tocca a te.
Aspetta che sei in mezzo, tocca venire in mezzo. Ti presento un attimo Franco e poi così leggi. Ecco, naturalmente io penso che tutti conosciamo la poesia di Loi, comunque dirò due parole come al solito per offrire un possibile percorso in tutto il lavoro poetico di Loi, che ormai dura da decenni. Ecco, intorno all'uso del dialetto nella seconda metà del Novecento si è discusso moltissimo, e ogni volta che si cerca di dare una definizione univoca si finisce per forzare la realtà. Quello che è sicuro è che accostandosi alla poesia di Loi, anche così ad un primo sguardo d'insieme, ci si rende conto del fatto che per Loi il dialetto è la lingua della libertà, è la lingua della verità interiore, dell'espansione vitale. E mi colpiva molto una risposta che Loi ha dato alcuni anni fa in un'intervista proprio con Davide Rondoni, uscita su Clandestino, in cui contrapponeva la poesia intesa come movimento vitale, come massima espansione ed esaltazione delle energie della vita, ad un'idea che è quella prevalente nel Novecento, invece della letteratura, della poesia che si avvicina ad una verità interiore per via di sottrazione di vita, di sofferenza, di macerazione. Ecco, leggo brevemente le parole che diceva allora Loi. Diceva, Davide gli domandava, c'è nella poesia, come dice Zanzotto, qualcosa che proviene da regioni non in nostro controllo, che si scoprono per via di uno sgomento nevrotico. Ma Loi risponde, non parlerei di nevrosi, ma del suo contrario. Probabilmente in noi c'è qualcosa di originario, di più specificatamente naturale. Oggi noi siamo lontani dalla natura e da noi stessi, che soltanto in momenti e circostanze di particolare salute, di grande energia psicofisica riusciamo a recuperare. La poesia, come l'amore, è un movimento capace di restituirci quell'integrità, il rapporto con quelle forze interiori. E in effetti tutta la poesia di Loi, almeno da Stroleg, la prima raccolta organica che esce nel 75, si caratterizza proprio per il fatto che questa poesia è capace di includere e di comprendere non una particolare tradizione o una porzione selezionata della realtà, ma proprio l'interezza del mondo e dell'esperienza umana. Molto interessanti erano in Stroleg delle specie di curiose genealogie di filosofi e di pensatori che Loi tesseva quasi come fossero litanie laiche. A un certo punto queste si concludevano con una pseudoetimologia popolare sul nome di Descartes, di Cartesio, che Loi definiva l'uomo delle carte. E questo ci dà l'idea della grande libertà con cui Loi affronta tutta la tradizione, il problema della conoscenza nella poesia. Cartesio per Loi era l'uomo delle carte, perché era colui che aveva posto il cogito, il pensiero davanti all'essere, davanti al vivere, che aveva quindi, almeno dalla sua ottica, che mi sembra abbastanza propositiva e rivoluzionaria un po' nella poesia del secondo Novecento, era colui che aveva castrato il desiderio della vita. Questa grande passione per la realtà e per la capacità di comprenderla e di includerla tutta si è fatta ad un certo punto in Loi anche un elemento strutturale. Così in Theater troviamo due lunghe parlate, Theater e Sugn, che sono appunto dei monologhi in cui l'autore, con quella che Fortini definiva una fosca hilaritas, con forte accentuazione espressionistica, cerca di comprendere il più possibile la realtà come una sonda che tutta l'esperienza raccoglie. E poi tutti noi, penso, conosciamo il poema L'Angel, la prima parte del quale è uscita nell'81 e poi in volume le quattro parti sono state raccolte nel 94 da Mondadori. E questo è un libro in cui questo grande desiderio di raccogliere tutto della realtà diventa anche una cosa strutturale, diventa un monologo in cui l'esperienza, il desiderio religioso, le sensazioni e d'altra parte l'attesa del paradiso si mescolano in un modo inestricabile, e tutto è realtà e tutto è esperienza in questa poesia. Ma d'altra parte questa passione, questa inclusività si trovano anche nei libri non necessariamente più vasti, più poematici di Loi. L'ultimo libro uscito di Franco Loi di poesia è questo Verna, uscito da Empiria, che a mio parere è una delle cose più belle pubblicate da Loi. È un libro più raccolto, più racchiuso di altri, ma si trovano alcune gemme di una bellezza straordinaria. Quello che anche qui colpisce è la libertà con cui Loi può riparlare con un accento sentimentale, quasi da canzonetta, che forse in una poesia in lingua o in un'altra occasione sarebbe parsa completamente fuori di luogo. Invece in bocca di Loi queste parole sono pure e sono vere. C'è una poesia in particolare che io non leggerò tutta, anche perché l'accenno solo in lingua e spero che poi magari Franco la legga in dialetto, dove Loi si rifà a parlare della libertà e soprattutto della morale e rifonda una sua idea della morale. Dice: mi dicono la morale l'ho data ai cani, cos'è morale? Una bestia, una mattata? Sola morale è il rispetto del pane, rispetto all'uomo che vive alla giornata, all'anima rispetto, al suo parlare. E poi parla dell'amore per le donne e così via. Ecco, quella di Loi è una poesia capace di questa grande espansione vitale e capace di affrontare tutte le questioni del vivere. La poesia non è per lui uno scompartimento stagno in cui si fa letteratura, ma è uno strumento attraverso cui si ripensano tutte le ragioni che interessano l'umano, che interessano il vivere. Per questo, ecco, leggere la sua poesia non è solo un'esperienza letteraria, ma è qualcosa che tocca anche la nostra storia di uomini.
Due.
Uno.
Il capo.
Anzi, mi dai uno e poi mi alzo in piedi. È acceso? Devo mangiarlo? Dunque, io leggevo alcune poesie inedite, così provo un po' a vedere cosa, che effetto fanno. Vi leggo prima l'italiano. Quanto ferro sugli uomini che ci camminano, e come oscuro il cielo sopra Milano. La gente dondola intorno alla mattina che porta i treni, ai ferrovieri che partono, a quel guardarsi tra i vetri, questo pensarsi nel pallido smorto delle case in posti lontani, un'aria di stazione che sembra cambiarsi nel sogno della riviera, delle montagne, e ne sperare che sia la vita a rifarsi, il mondo a rinnovarsi nel correre lontano. Ma quanto ferro e ferro su questo sognare, e come vecchi siamo noi, e vecchie le mani che aprono le portiere, che saltano dei sassi dei marciapiedi, guardano gli orologi e vanno a cercarsi un posto per dimenticarsi. Quanto fer sui om che cammina, e me le scure il ciel sura Milan, la gente la dunda intorno alla mattina che porta i treni, ai ferrovier che van, a quel vardastra i veder, stu pensas nel pale smortica in post lontan, un'area di stazione che par cambias nel sogno della rivera di montagne, e ne sperà la vita nel refas, e renuas il mondo nel cor lontan. Ma quanto fer e fer sustin sugnas, e come vec se num e vec i man che derveni porter, che salta i sas di marciapè, var di veloce e van menum a cercas un post e smente gas. Quest'altra è: mi stringe il vuoto, quel vuoto di voci nel vento, quel vuoto che viene al cuore per un'ironia che passa vicino a te tra le voci della gente. Più che ironia, questa è, come dire, che viene al cuore per una beffa, diciamo. Io ho tradotto ironia perché c'è anche l'ironia dentro. Che passa vicino a te tra le voci della gente, quel vuoto che svuota, che viene come una caduta, quando giù dalle rocce del Cro è profondo il mare, quello sfarsi del filo all'aspo della filanda del fiato che nel pensare si fa di sale. Oh, le voci, il vento, il non trovare delle mani, spio la gente che parla, e che mi pare che guarda al vuoto di me con gli occhi di un cane, quel loro guardare d'aria là nell'aria, quel niente che rimane quando se ne vanno. Me strange, questo qui, il Cro è una località della riviera vicino all'Erici, diciamo, a Monte Marcello. Me strange il voi, quel vœu de vous nel vent, quel vœu che salta al cœur per la sbefarda che passa rentati tra i vous di gente, quel vœu che svea, che venia la burlanda quan giò di croz del Cro le fun del mar, quel sfas del ref all'asp della filanda del fia che nel pensar se fa de sar. Oh, i vus, il vent, il truanien di man, smici la gente che parla, e che me par che var del vœu de mi cui oec d'un can, quel lur vardà de aria là nell'aria, quel nien che resta quanche se ne van. Ogni tanto mi accorgo che il microfono era lontano. Secondo fatto. Dunque, questo qui è dedicato a mio padre, è una delle tante che ho scritto attorno a fotografie di mio padre, di mia madre. e questa mio padre là con la vestaglia nera, la voce che chiama gli uomini tra le ribalte, gli uomini che vanno tra i carri, e sembra c'era la luce delle lampade fredde, i rumori dei salti del piombatore che salda le portiere dei vagoni, la neve nella nebbia tra i ferri alti dei tralicci sui capannoni che pare facciano suonare i fili della tua voce, e quella gente ormai persa ai chiarori e di stanchezza non sente più la voce. Me padre là con la vestaglia nera, la vus che chiama iom d'intra i ribalt, iom che van tra i car, e par de cera la luce di lampe frecce, rumor di salt del piumbatur, che stagna i porti car, la neve nella scighiera tra i fer alt di tralicci, che sura i capanun te par, che fan suona i fil della tua voce, e quella gente ormai l'è persa ai char, e te stanchessa la sen mai più la voce. E questo è sulla morte di mia madre. La buca va, la buca va. Eh sì, perché io sono anche stufo di rileggere le traduzioni, ma insomma mi tocca farlo. La bocca va, viene e sembra parlare, soffia lontano qualcosa, si chiama vita. Mia madre è di terra, sta per uscire dalla scorza di quel montone di carne e le alita solo un soffiare che fa rumore nel corpo. E io le parlo, adagio, della vita, della pazienza, del dimenticare la morte. Ma lei è dentro nella sua gran fatica, di quel corpo gonfio, nell'ansimare della sorte, quei colpi che sembrano quelli del nascere, una diga che si crepa e trattiene l'acqua. La pena di quel fiato che sembra si levi la riga dura del morire, all'aria che si svena, all'aria che si apre a quel patire. La buca va, la ven, e par che parla, bufa lontan quai cos, se chiama vita, me madre l'è de terra. La se sgarla tra quel montun de carna e ghelita duma un suppia che fa rumor nel corpo e mi che parli d'asi, della vita, della pazienza, del smentega la morte, ma le den nella sua gran fatica de quel corpo sgiunf nell'anfa della sorte, qui culp, che paren qui del nas, una diga che se crepa e ten d'acqua la pena. Quel fia che par se leva dalla riga dura del mur, all'aria che si svena, all'aria che si derva a quel patì. Adesso, per non darvi poi tanta pena, ne leggo una un po' più che questa. Come mi piace il mondo, l'aria, il suo fiato, gli alberi, l'erba, il sole, quelle case, le belle strade, la luna, che muta, l'edera tra le case. Mi piace il salso del mare, le matte sciocchezze, i calici tra gli amici, gli abeti nel vento e tutte quelle cose di Dio, anche le piccolezze e i tram che passano, i vetri che risplendono, le spalle che vanno di fretta a occhi bassi, la donna che ti turba i sentimenti, è lì il mondo. E sembra quasi aspettarsi che tu lo guardi, che gli dia retta, che lui c'è sempre. Ma è facile dimenticarsi, distrarsi nei pensieri, essere addormentati. Ma quando arriva l'ombra della sera, come ti chiama il mondo? E come ingrandito ti viene addosso quel cielo nella sua vera bellezza, senza finzioni, nel suo riflettersi. E allora, del tuo pieno, della tua pienezza, cambi colore. Come mi piace il mondo, l'aria, il soffià, gli arbor, l'erba, il su, qui ca, i bei strat, la luna che si sfalsa, l'erga tra i ca, mi piace il sals del mar, i matcinat, i calis tra i amis, gli abies nel vento. E tu ci rob di Dio, anche i munat, e i tram che passa, i veder che risplende, i spal che van depressi a cui io ci basso, la donna che ti svisa i sentimenti. E lì è il mondo, e pars quasi spetas che ti te il varde, te che te tra. Che lulghe sempre, ma facil smemorias, trasferva in di pensier, ves dormentà. Ma quando arriva l'ombra della sera, me che te chiama il mondo, come slargate venendo a quel ciel, nella sua vera bellezza, senza finch nel suo pensas. E allora, del tuo pien te cambia cera. Grazie.
Come ti chiama il mondo? È bello questo verso che ha detto, che ha appena letto Franco. Come ti chiama il mondo? Questo lo vorrei trattenere come verso quasi, come piccolo emblema, come piccolo manifesto, slogan, se così si può dire, di quando avviene una poesia come quella di Franco, che ha questa grande proprietà di richiamare, almeno a me accade così, scusate se metto in comune questa reazione a caldo, però che ha questa grande proprietà di comunicare qualcosa di più grande di se stessa. Come ti chiama il mondo, cioè come la realtà è più grande sempre di quello che sono appunto i pensieri, dice a un certo punto, ma uno può sdimenticarsi, no? Sdimenticarsi, può dimenticarsi perché si perde nei suoi pensieri. Questo richiamo sempre a una realtà e a un esistere che è più grande dei nostri progetti, dei nostri pensieri. Questo, per fortuna ci sono voci così, insomma. Adesso, Dopo il Franco, tocca la Franca. Non è voluto questo, eh? Franca Grisoni, assurta a grande notorietà recentemente per motivi che dirà il nostro critico ufficiale. Io sono, mi permetto solo di dire che personalmente sono molto contento che Franca sia qui, anche perché, questo può sembrare un paradosso, non la conosco. Cioè, forse una delle poche persone che sono passate qui per il Centro Culturale per questa nostra lettura di poesie di clandestino, che sia personalmente, sia anche, lo dico senza tema di far brutte figure, sia anche come poetessa, conosco pochissimo, perché sono molto contento dell'opportunità di questa sera.
Dunque, si parlava prima di queste peculiarità della poesia dialettale, e senza anche qui voler forzare tutto il mondo molto ricco e dinamico che anche nel lavoro di Franca Grisoni si individua, potremmo sicuramente dire che anche in questo caso la poesia dialettale ci fa fare con la Grisoni una scoperta tutta particolare. La sua voce è un dono prezioso e assolutamente inedito nel panorama di questi anni, e Franca riesce a toccare con una poesia di introspezione intima, di discesa nella psicologia, delle corde molto difficile da raggiungere, di cui io non saprei trovare un analogo nella poesia in lingua. Ecco, dicevo che la sua poesia si costituisce fin dall'inizio, dalla prima raccolta che esce nell'86, La Beuba, poi diremo che cosa significa, si costituisce intorno ad un'ipotesi di introspezione. La sua è quindi una poesia psicologica, forse anche filosofica, ma in un senso tutto particolare, molto connotato. La Beuba infatti significa upupa, letteralmente, ma poi nel dialetto assume un significato di tipo abbastanza spregiativo, ad indicare una persona un po' ingenua, un po' stolta. Ebbene, è proprio questa figura caratterizzata da stultizia, da questa figura che la poetessa fa ricominciare in questo libro la possibilità di una conoscenza che non è più solo della mente, la quale inganna e divide, ma è una conoscenza anche del corpo, dei sensi, delle emozioni, del dolore. Ecco, tutta la poesia di Franca Grisoni, per quello che io ne ho capito, è in una intima polemica e franca polemica con il suo tempo, perché cerca di ricostituire l'unità, l'integrità della persona, quella che nel tempo moderno è normalmente messa in crisi. E non è un caso che l'esperienza più paradossale, e cioè il fatto che l'integrità della persona sia garantita da una sproporzionata presenza di un altro, ci venga illuminata proprio con grande grazia da una poesia femminile. Infatti il tema principale della poesia della Grisoni, che è quello che conduce, quello dell'integrità della persona, è quello della presenza di un altro. Uno dei libri importanti della poetessa, uscito da Einaudi, si intitola appunto L'Oter, cioè L'Altro, e raccoglie anche il libro di un anno precedente, nell'86, Il So che te se te. E queste sono poesie in cui il tema dell'altro riguarda più strettamente un rapporto coniugale, cioè la poetessa si rende conto del fatto che la sua consistenza individuale dipende da un altro, è grazie ad un altro che lei c'è, è grazie a questo che si costituisce. Ci sono alcune poesie straordinarie su questo tema. Ma d'altra parte il lavoro della Grisoni non si ferma qui, perché con le raccolte successive, come Ura, che vuol dire appunto l'ora, e poi con l'ultimo libro edito da Schewiller quest'anno e che ha ottenuto il premio Viareggio per la poesia, di qui, e notiamo anche in questi due titoli l'adesione alla concretezza del momento e del presente, ecco, la ricerca della traccia di una presenza più vasta e più grande diventa sempre più avventurosa, e la presenza dell'altro non è più soltanto quella di un altro uomo che ama e per cui si è se stessi, per cui il soggetto è per un altro, ma il desiderio della poetessa è quello di rinvenire nella realtà la traccia di uno più grande, che rende lo sguardo più ampio, più libero, più importante. Ecco, vorrei leggere appena una poesia che mi sembra importante su questo argomento, tratta dalla raccolta Ura, che è pubblicata da una piccola casa editrice, la Galleria Pegaso Editore, di Forte dei Marmi nel 93. Io la leggo in lingua, poi. Con gli occhi i suoi ho visto, non il mio vedere, il suo mi ha riempito, l'ente che sgranda per me il non capito, ancora più grande di più il non saputo. Ecco, un altro grande tema di questa poesia è il non sapere che è garanzia della vita, perché il primato non è alla conoscenza e al sapere, ma è proprio alla vita. Così come in Franco Loi c'è questo filone che a me sembra unitario, anche in Franca Grisoni c'è quasi una messa in crisi, perché la scissura fra res cogitans e res extensa può essere colmata, così mi sembra dire questa poesia, attraverso un moto di amore e di partecipazione alla realtà, attraverso una partecipazione per ardore, come avrebbe detto Luzzi. Questa scissura che tutto il pensiero moderno ha costituito può essere colmata.
di chi? Sono poesie nel dialetto di Sirmione.
Si sente nel fondo?
No. No.
Meglio che lo tenga appoggiato, se no. Allora, sono poesie nel dialetto di Sirmione, poesie di un luogo molto piccolo. E come succede spesso al dialetto, basta spostarsi di pochi metri, di un chilometro, che le cose si chiamano già in un altro modo. A Sirmione si dice de chi, a Desenzano si dice de che, è già un'altra parte, è già un altro mondo. Un luogo piccolissimo che qua si riduce ad essere un sasso. Io credo di essermi accorta da bambina che il lago, l'acqua, coincideva col cielo. Me l'ormo io col piede, un'orma bagnata di lago, premo il mio segno, pietra marchiata, come essa marchia me. Io, già scottata, resisto col saltello, tanto così dura il mio possedimento. La pietra, già asciutta, si è ripresa indietro. Me l'urme, me colpè, un'urma bagnada, de lac, ma che il me segne, prea marcada, come la marca me, me, zascotada, resiste col saltel, tati se dura il me possediment, la prea, zasetta, la sette d'André. Un po' ne schiaccia sotto ai piedi di cielo, dall'arco ne scivola, il calcagno ne trattiene, un po' ne schizza quando appoggia il piede, dove passa, orma di celeste, esce e scivola e fa una capriola, si rotola come nel fieno, nel cielo. Bulan schissa sotto al suo piede ciel, dall'arco in sbiessa e il calcagno il netelè, e un po' in schitta quanche la posta al pè, endo la passa la urma de celest, e se la sbiessa e la fa il martel, la si ridula come nel fe, nel ciel. Quando salta il confine e nessuna porta fa il di là e il di qua, luogo aperto, nessuna ombra nello spalancato custodito, ci va solo una, come ebra di vino, ebra deve, pur di non accorgersi che il cielo la tocca, fino a dei piedi le dita, il cielo la serra, le ascelle le ha riempito, in piedi accucciata, il cielo le sta leccato, senza una piega, come il più bel vestito. Quando salta il confì e nessuna porta, la fa il de là il dit, se ne ombra, nelle spalancate indit, che va sul gena, come ciuca de vi, ciucca che tocca, per de miena scursis che il cielo la tocca, fina dei peidic, e il cielo la frasa, mi sozzea il gampienit, in pe e cciada, e il cielo, e il gestale cat, senza una piega, come il più bel vestit. Questa è dalla Böba, la prima raccolta. Qua sotto il letto ho le mie serpi, lo so da un pezzo, e loro sono lì, e io sul letto. Le sento quando voglio prendere fresco e metto il piede fuori dal letto. Emanano ghiaccio di più del freddo, sono attorcigliate, le sento verdi, tutte ammucchiate sul pavimento. Sono lì, si muovono. Vanno via tutte se tiro il piede dentro nel letto e io faccio presto. Stanno via un pezzo. Chi sotto al letto? Me goi me bis, il sodan pes, e lui è re, e me sul letto. Mi sente quando voi ciappa fresc e mette il pe fuori dal letto. I manda jazz de più del freddo, e intorcolacci, sente verge, teuce me ciac, sul pavimento. E lì, i se muf, i va via teuce, se tira il pe d'eter nel letto. E me fu presto, e sta via un pes. Il lago era presente anche nella prima raccolta. A stare da solo sul lago sembra di essere sull'altra riva. Quella ferma la si vede con le luci che tremolano doppie nel lago e in terra. Conviene andarci per sapere di essere sull'altra riva. Quella ferma sta di fronte con le luci che tremolano doppie nel lago e in terra. Altre luci tremolano doppie in cielo e in terra. A sta da sul sul lac par d'esser sull'altra ria, che la ferma te la vedet con le luci che sbarbella doppie nel lac e in terra. Convenaga per sai d'esser sull'altra ria, che la ferma la sta in front con le luci che sbarbella doppie nel lac in terra. Oltre luci le sbarbella doppie in ciel in terra. Sì, dopo qui, prima con questo. Franco Loi vuole che io legga una poesia dove la ragazza e la donna che è diventata si incontrano e si interrogano. Io la dirò, ma solo in dialetto. Se Ghisda incontra me, mi da tusa. La mia domanda res de me da sposa. Che ti sares perché, che suo mochela, che col me spusso mammo, tus e tusa. E che proprio perché me so crescida, e col me spus per me, l'è mai finita. Del rest, me dica niente, le sul natusa. Allora, visto che siamo andati sul coniugale, che avrei voluto evitare, dirò un'altra poesia sulle lenzuola. Le lenzuola.
Anche in italiano, però.
Sì, se me la ricordo in italiano. Le lenzuola sono quella cosa che fanno parte del corredo. Sono quella cosa nella quale si nasce, si ama e quando si è fortunati si muore. Allora, prima in dialetto e poi in italiano.
Come vuoi, fate l'esempio.
Allora, prima in italiano, che noi siamo sposati, non mi sembra mai, lo siamo, ma proprio molto, se ho le lenzuola del corredo così lise che si vedono il materasso tra mezzo ai fili. Che sume smaridac, non mi par mai, el son, ma proprio fis, seguo il linsu de dotasas lisiac, che fina mai, se vete il materas tra me e i figli. E ancora lenzuola. Lo vedo da qui, giardino. Vedo le lenzuola che sventolano sul filo. Suonano al vento i lini. Spio da lontano, come altre volte, dal mio non ancora qui. Da me sono fuori, come senza vestito, da là da nuda, e guardo all'indietro, al perduto, il mai raggiunto e tenuto, mirato da prima, prima di averlo avuto, spiato da dopo, sempre e mai, fusi. Il vede da chi il giardino? Vedi l'insoi che sventola sul filo, i ciocca al ventili, spie da lontà, come oltre olte, dal meniamo a chi, de me soffera, come senza vestit, da là da nuda, e varde all'endre el perdit. El mairia e tenit, mirat da prima, prima di Igelit, spiat da dopo, semper e mai, fondic. Questa cosa è.
Come si diceva prima a tavola, Franca, come lavoro ha fatto la manicure. E credo che questo qui, il critico qui ufficiale mi perdonerà, ma può paradossalmente dare anche una chiave non di lettura in senso globale, ma anche di attenzione al tipo di poesia come l'ho ascoltato, come abbiamo ascoltato di Franca, perché è come se l'attenzione a quello che può sembrare la pellicina della vita, tu mi dicevi prima, la pellicina o piuttosto l'unghia, al particolare quasi insensibile o apparentemente importante pari allo zero dell'esistenza, invece riporta quello che è il più importante della vita, che sono i gesti con cui la vita si svolge. Non a caso mi ha impressionato vedere come in una poesia da una parte attenta al sasso o all'ultimo degli aspetti quasi più banale, particolare, ed è capace al tempo stesso di entrare nella profondità del problema coniugale o dell'amore all'altro, con la stessa intensità e senza passaggio di tono, cioè senza passaggio come se uno si togliesse una giacca diversa, parlo della pellicina o parlo della mano dell'uomo, allo stesso modo. Questo lo dico come reazione a caldo, mi scuso, perché è sicuramente grezza rispetto alla lettura di Franca. Come avete sentito qualche rumore malandrino durante la lettura di versi, si sta preparando quello che non è per noi un intermezzo, ma è un graditissimo momento di degustazione, perché la poesia insegna una cosa, almeno quando è accettata, ad apprezzare tutto allo stesso modo, cioè non c'è niente che vale più di altre cose, ma tutto vale moltissimo, quindi anche il vino. Stasera abbiamo con noi dall'azienda agricola Lorenzon la dottoressa, la nominiamo dottoressa qui sul campo, la dottoressa Michela Sirigoi e anche una sua compare che non so con, di cui non so il nome, l'amica bionda di Michela, a cui Daniele cede il posto. Naturalmente, no, può star lì. E ci presenteranno, ci faranno gustare insieme un vino che dal nome dal nome nobile che si chiama l'Alfiere Bianco, e mi informano che l'Alfiere Bianco è stato nominato oggi, proprio sì. Qui, oggi insomma, direttamente tra i primi 5 vini bianchi d'Italia. Cioè, non so se qui c'è scritto, io sono fuori da questo mondo, perché dal banco d'assaggio di Torgiano, quindi dovrebbe essere un posto dove assaggiano i vini come i concorsi di poesia, assaggiano i vini, dicono questo, esatto. È migliore. Ecco, il vino bianco che sentiamo stasera, che assaggiamo stasera, è tra i primi 5 d'Italia, quindi non si scherza per niente, insomma, questo il messaggio era questo. Adesso la dottoressa Siligoi ci dice qualche cosa di questa, delle caratteristiche di questo vino prima di assaggiarlo. Intanto può essere già distribuito, grazie.
Allora, io intanto volevo ringraziarvi per l'invito e volevo dirvi che mi fa molto piacere essere qui stasera, perché intanto siete tanti e quindi è bello, perché si può discutere con più persone. Poi è in un ambito diverso dal solito, cioè siamo abituati a fare le degustazioni con i sommelier, con i ristoratori, non siamo abituati a fare degustazioni nell'ambito della poesia. Quando mi è stata proposta questa serata, mi è piaciuto molto il titolo della serata, quindi ho pensato subito al Fiere Bianco, perché è una composizione di vini diversi. Quindi ho pensato subito a quel vino che io amo particolarmente, perché è uno dei nostri vini meglio riusciti, tra virgolette, e ho pensato di proporvi questo vino. Volevo farvi un po' di parole sull'azienda, perché è importante. Io dirigo commercialmente questa azienda, che è di proprietà della famiglia Lorenzon, che è una famiglia importante da noi, diciamo che è una delle famiglie che possiede più vigneti nella DOC Isonzo, però diciamo che è arrivata in Friuli dal Veneto nel 70 e adesso dovreste conoscere la famiglia per capire cosa sono. Sono dei gran lavoratori, una famiglia unita, ed è molto bello lavorare per loro. Oggi siamo 20 dipendenti fissi, un'azienda che conta 280 ettari, di cui 160 vigneto, e c'è un clima, credetemi, splendido. Quindi io sono entrata a far parte di questa azienda 3 anni fa e ci sono entrata con grande entusiasmo. L'azienda ha, come vi dicevo, 160 ettari in più zone della DOC Isonzo. Vi faccio 2 brevi parole sulla DOC, così capite un attimino dove siamo posizionati e che cosa facciamo. In Friuli esistono 8 DOC. L'Isonzo è tra le più conosciute, insieme a Collio e a Collio Orientali, delle zone DOC del nord-est. L'Isonzo conta 1800 ettari di vigneto in tutto. La media azienda conta non più di 15 ettari, quindi capite che 160 è una grossa azienda. Vinifichiamo 12.000 quintali l'anno di uva e selezioniamo le migliori uve per le bottiglie. La DOC Isonzo è una DOC di pianura. Per antonomasia dicono che i vini di pianura non possono dare grandi strutture, danno bei profumi ma non grandi strutture. Stiamo dimostrando che non è vero, perché abbiamo piantato i vigneti con concezioni per dare vini molto simili al Collio, quindi belli grassi, di struttura, pieni in bocca. Poi magari faremo la degustazione guidata, così molto semplice, del vino, così vediamo un po' questi termini cosa vogliono dire. Abbiamo una vigna che ci è particolarmente cara, l'abbiamo piantata 8 anni fa, l'hanno piantata, io non c'ero, 8 anni fa, ed è a Romans, il paese si chiama Romans, nella località I Feudi. Infatti le nostre bottiglie escono con il marchio I Feudi di Romans, che identifica la vigna praticamente. Lì abbiamo 15 ettari, più altri 10 ne abbiamo piantati quest'anno. Comunque i primi 15 ettari sono stati piantati con 4.000 viti per ettaro, dove normalmente i vigneti, diciamo, contano 2.000 circa ceppi per ettaro, i vigneti più vecchi. Tutta la palificazione in legno, non abbiamo cemento, e vi spiego anche perché, così è una piccola curiosità. Il cemento dà quando d'estate il sole scalda il cemento, quindi la vite appoggiata vicino al cemento ne soffre. Il legno invece non dà queste escursioni termiche, quindi abbiamo usato tutti i pali in legno, l'irrigazione a goccia su tutta l'estensione, cioè ci sono dei tubi che passano su tutto il vigneto, che irrigano tutto il vigneto. E questo perché? Perché l'Isonzo ha un terreno fertile in superficie di circa 50 cm e poi abbiamo un terreno ghiaioso, quindi l'acqua drena molto, va molto in fondo, quindi nei periodi di siccità abbiamo bisogno di bagnare. Da questo vigneto produciamo circa 8 qualità di vino, tra i quali il Tokaj, la Malvasia, il Pinot Bianco e lo Chardonnay, che sono i 4 vini che compongono l'Alfiere Bianco. Questo perché? Ed è un DOC, Isonzo, perché il nostro disciplinare ci permette di assemblare più uve e, se corrisponde alle caratteristiche delle uve principali, ci danno la DOC. Abbiamo assemblato queste 4 uve perché? Perché il Tokaj è uno dei vitigni più famosi nostri, che per certi versi è poco apprezzato, forse perché è stato conosciuto come un vino di poco pregio, di basso costo, e quindi poco apprezzato per la qualità vera che ha questo vitigno. Ha dei profumi molto fruttati e al gusto ricorda molto la mandorla amara. Ci piaceva questo fatto di fare un vino che avesse il Tokaj, perché soffriamo un po' per il fatto che l'Ungheria ha vinto in sede di Commissione CE una causa dove ci ha praticamente tolto il diritto di usare il nome Tokaj. Cioè noi fra 5-6 anni, ora non ricordo esattamente la scadenza, non potremo più usare il nome Tokaj. E questo ci dispiace molto, come potete immaginare, anche perché, bene o male, noi friulani siamo molto attaccati alle nostre cose, no? Quindi toccaci qualcosa e ci infuriamo. E allora cosa abbiamo pensato? Lo usiamo, gli cambiamo il nome sicuramente perché non possiamo fare altro, però lo usiamo come base per vini nostri che non possono dirci niente. Quindi Tokaj. Malvasia perché? Malvasia, forse voi conoscete molto la Malvasia piacentina, la Malvasia, diciamo, quella bianca frizzante che piace tanto molto ai piacentini. La nostra è diversa, la nostra è ferma, sempre vinificata ferma, è un vitigno particolare, ha dei profumi molto speziati, ricorda la noce moscata in purezza. Il Pinot Bianco è uno dei vitigni di importazione francese più coltivato in Friuli ed è un vino elegante, molto fine, che ha questo profumo di mela e anche il gusto che ricorda molto la mela. E lo Chardonnay, che per antonomasia è un vitigno coltivato dalla Sicilia all'Australia, al Cile, alla California, in tutta Italia, quindi, e per questo ci sarà un motivo, cioè è un vino di grande struttura. Un vino che si presta all'invecchiamento, che ha questo profumo di lievito, di crosta di pane. Beh, insomma, abbiamo fatto delle prove, è uscito questo vino, ci è piaciuto molto e l'abbiamo chiamato Alfiere Bianco. Vi spiego anche perché Alfiere Bianco. Il gioco dei feudatari, oltre che i duelli con i cavalieri, cioè, si ammazzavano, facevano un giochino un po' più tranquillo, che era gli scacchi. E infatti abbiamo come emblema sulle etichette, diciamo, delle figure del gioco degli scacchi. Lo spumante, mi è venuto in mente di chiamarlo Scacco al Re, perché avevo una sfida con un altro produttore friulano, non vi dico chi è, e questo vino, quindi Scacco al Re, Regina non ci potevo mettere, Alfiere Bianco, ecco perché non è nessun mistero.
Ecco perché Pedone Selvaggio non sarebbe stato
esatto,
mai.
Non sarebbe. Questo è un po', diciamo, la panoramica. Avete tutti il bicchiere? Sì, bene.
Qualcuno ha anche già finito di bere, si vede.
Birichino. Comunque penso di aver portato abbastanza bottiglie per fare il bis. Alzate la manina, chiedete. E degustando, sentendo il profumo, avete sentito i profumi che vi ho detto, il gusto che vi ho detto? Cioè, ci sentite la noce moscata, la mela? Questo questo vino, stamattina ho avuto la notizia che è stato giudicato tra i primi 5 vini italiani bianchi al Banco d'Assaggio di Torgiano. È un banco d'assaggio che è molto importante, riconosciuto anche a livello internazionale, ed è, diciamo, una prova importante per noi, perché sono degustazioni fatte da tecnici di altre aziende di tutta la nazione, quindi troviamo tecnici siciliani, piemontesi, toscani, eccetera. Riuscire ad emergere come tra i primi 5 vini bianchi italiani in questo banco d'assaggio per noi è stata, oltre che una grande pubblicità, quindi commercialmente va sempre bene, però è anche stata una grande prova di risultato tecnico, quindi siamo abbastanza orgogliosi, insomma siete i primi a saperlo, quindi mi fa molto piacere. Grazie. Cin cin, alla salute.
C'è una domanda?
Sì, prego.
Questa grande confusione che c'è, spesso ho visto per corrispondenza dove adesso anche il vino è legato al garlic, il cacao rosso, i bicchieri, eccetera, eccetera.
Ci arriveranno le biciclette tra un po'. Anche. Sì, sì.
Come, diciamo, un consumatore che possa andare anche sul mercato o il consumatore, una bottiglia di vino cosa può valere? Una bottiglia di vino quale una persona è sicura, voglio dire,
Ecco, qui entriamo in un... è una bella domanda.
Come chiedere come si fa a riconoscere un buon libro di poesia?
Ecco, voi qui a Milano siete fortunati, cioè vivete in una città dove ci sono molte enoteche. E vi posso garantire, perché io oltre che a fare queste serate piacevoli, sono una persona che affianca gli agenti in vendita. Conosco bene la realtà del mercato milanese e so che ci sono tantissime enoteche con personaggi preparati. La certezza di avere un vino anche da 4.000 lire a bottiglia, che sia buono, che sia fatto bene e scelto, lo avete solo in enoteca. Purtroppo in Italia il supermercato ha una gestione della parte enologica molto superficiale. Ecco. Cosa che non succede in Francia, ad esempio, dove dal benzinaio, dal supermercato del benzinaio, trova Château de Chem o Château Margaux. Da noi trova il vino, diciamo, tavernello nel brick, eccetera. Quindi non è che ci può andare a cercare grandi profumi, non per questo che sia, insomma, velenoso, però insomma grandi esaltazioni di profumi o di strutture non ce lo può trovare. Quindi io vi consiglierei, poi sa, il vino buono è come le poesie, permettetemi questo paragone, ci deve piacere. Ognuno ha un gusto personale, ognuno cerca nel vino qualche cosa che gli ricorda magari una sensazione, una serata piacevole o altre cose. È molto istintivo il vino, quindi quando lei lo beve, cioè se io bevo un tavernello non è che mi ricorda qualcosa, se ci bevo. Comunque, ecco, andate dall'enoteca e fatevi consigliare. Per i vini da bere tutti i giorni, spendete pure anche poco, perché questo non vuol dire che ci siano vini che costano poco e quindi non sono buoni. Ci sono vini molto buoni a prezzi veramente ottimi. Pensate, non so, i nostri vini, questo vino qua, lo trovate a scaffale dalle 9.500 alle 10.500. Non è un vino... Te lo puoi permettere una o due volte alla settimana, non è un vino che incide molto sul pasto, no? Però altrettanto buoni trovate vini da 6.000 lire a scaffale, quindi fatevi consigliare dall'enoteca, poi scegliete in base al vostro gusto. Qualcuno ha qualche critica? Ci piacerebbe tanto sapere. Dica. È istriana la nostra malvasia, è istriana, sì. Sì, cambiamo il nome, il vitigno rimane lo stesso, ma il nome purtroppo dobbiamo cambiarlo. Tra l'altro stanno facendo dei concorsi per... Ma sicuramente ogni azienda avrà il suo tokai, probabilmente con un nome regionale che sceglieranno i nostri competenti e direttori di vari enti regionali addetti all'agricoltura. Però sicuramente è un vino che è sempre stato usato per taglio, cioè diciamo che è il vino da concia, tra virgolette.
È giusto.
Esatto. Quindi tokai sì, come vitigno singolo, però anche come base per questo tipo di vini, insomma, ecco.
C'è un'altra domanda là in fondo. Intanto, scusate, io mentre vedo che qualcuno va sul bis, tanto. Sul tris, no, vedo che c'è un certo affollamento là in fondo. Io, se permettete, ne approfittavo perché volevo salutare, o se non altro citare, il fatto che stasera con noi ci sono vari poeti che sono già venuti anche a leggere e che speriamo poi di avere anche i nostri ospiti altre volte. C'è Milo De Angelis che abbiamo salutato l'altra volta perché ormai è un fedele di questo, non so se per il vino o per la poesia, però lo vedo sempre. No, scherzo. No, lo ringrazio di essere qui per questo segno di amicizia. Poi c'è Umberto Fiori, c'è Stefano Del Bianco, c'è Mario Benedetti, c'è la Maria Pia Quintavalla, credo che sia invece fuori a bere, c'è il Tapparo, c'è la Mariangela Gualtieri. Insomma, voglio dire che lo dico per segnare il fatto che sta diventando un appuntamento anche tra poeti. È importante, più o meno conosciuti. C'è anche il nostro Margani che ha letto l'altra volta. Scusa, c'era una domanda, c'è una mano alzata.
Prego.
Ho letto qui nella presentazione che sto scelto 25%
di locali. Sì. Sì. I quattro vitigni sono 25% ciascuno. Ma perché diciamo abbiamo fatto delle prove di assemblaggio, se avessimo usato percentuali diverse sarebbe emerso la caratteristica di un vitigno in particolare. Quindi abbiamo scelto di usare uguali percentuali per dare uguali caratteristiche, nel senso che il Tokai gli dà la mandorla amara, la Malvasia il profumo, la Chardonnay la pienezza, il Pinot Bianco l'eleganza, quindi era un assemblaggio che faceva del vino il vino giusto, insomma, ecco.
Bene.
Altre cose?
No.
Altre cose in mente.
Allora, intanto io ringrazio Michela, dottoressa Sidigoi.
Dottoressa sul campo.
Dottoressa Sidigoi sul campo. Inviterei chi è fuori a rientrare, perché adesso procediamo anche con le altre letture. L'invito è a tutti quelli a cui questo vino è piaciuto o a cui questo vino ha fatto venire voglia di conoscere anche le altre produzioni dell'azienda Lorenzon. Credo che ci sia qualche materiale.
Sì, abbiamo lasciato fuori i cataloghi. Ecco,
perfetto.
C'è l'indirizzo, se sono... passate in Friuli siete nostri ospiti, quindi
sono
passate
i cataloghi,
dentro, insomma.
Per le informazioni. Poi, siccome iniziative di questo genere tra poesia e vino se ne stanno facendo anche da altre parti, vi inviteremo ancora.
Grazie. Vi ringrazio, arrivederci, buonasera.